Psicoerranze, una serie di podcast di Mariangela Caposela. L'artista ci guida in un viaggio incrociato di qua e di là dalle Alpi per sensibilizzare, creare scambi e legami tra Francia e Italia sui temi della salute mentale. Ogni episodio mira a far conoscere le diverse pratiche attraverso interviste, focus storici e resoconti di progetti. Psicoerranze è prodotta dalla web radio Radio Fuoricampo con il sostegno della Metropole di Lione.
Continuiamo la nostra psicoerranza tra Francia e Italia, questa volta attraverso la visione dello psicologo, cioè di quella figura professionale importante e trasversale nel mondo della cura della malattia mentale. E nel nostro caso questa visione è un apporto ancora più prezioso dal momento che si tratta di una psicologa che sarà qui con noi, che ha una sorta di bifocale, ovvero parleremo di salute mentale con una psicologa che si è formata in Italia e che esercita in Francia, che conosce quindi i due mondi. Ho il piacere di dare il benvenuto ad Annalisa Puzzo.
Grazie Mariangela.
Annalisa Puzzo è psicologa, si è formata alla Facoltà di Psicologia di Roma con un tirocinio in un servizio di psichiatrico di diagnosi e cura e in case famiglia. Ha poi proseguito la sua formazione con un master qui a Lione, dove ha poi iniziato la sua carriera professionale, dapprima in un istituto per disabili con disturbi mentali e per poi aprire il suo studio privato e collaborare anche con servizi ospedalieri, come ad esempio quello di un'unità particolare di Lyon Sud, l'ospedale di Lyon Sud. Ha interagito anche con la comunità italiana di Lione attraverso il progetto Sportello Psicologico, che era stato promosso dal Comitato Italiani all'estero di Lione durante il Covid. Annalisa Puzzo potrebbe raccontare agli ascoltatori di Psicoerranze come ha percepito il sistema di cura francese nei suoi primi anni di pratica come psicologa qui a Lione?
Innanzitutto grazie per avermi invitata, perché mi fa piacere parlare di un tema molto importante, che è quello della salute mentale. Allora, quello che racconto è più legato alla mia esperienza, eh? Quindi sono arrivata qui da 16 anni, quindi nei primi anni qui a Lione ho potuto constatare un po' delle differenze, no? nei due sistemi. Allora, in Italia quello che mi aveva veramente colpito era la presenza di queste strutture che si chiamano strutture intermedie, quindi le comunità terapeutiche, le case famiglia, che creavano veramente questo passaggio dalla vita istituzionale, quindi quella dei famosi muri, no? che diciamo istituzionali della psichiatria, alla vita completamente autonoma, quindi strutture semi-autonome in cui il paziente è accompagnato da un educatore, da uno psicologo, però è incluso nella vita sociale, nella vita professionale. In Francia esistono anche queste strutture, però il funzionamento mi sembra che non sia lo stesso, nel senso che questo tipo di progetti esistono più sulla carta, scritti, ma concretamente nell'impatto proprio della vita reale si realizzano diversamente. Quindi mi sembra che la realtà italiana per questo sia un po' più, direi, avanti, tra virgolette, rispetto alla realtà francese.
Grazie. Continuiamo con una domanda che magari ci permetterà di approfondire attraverso la figura professionale, che è la sua, una differenza tra Francia e Italia, ovvero il ruolo dello psicologo. In qualche frase ci potresti dire se c'è una differenza fra i ruoli che riveste lo psicologo nelle varie strutture, nelle varie declinazioni possibili della sua professione, se c'è una differenza tra la Francia e l'Italia?
Questa domanda è un po' più difficile per me, nel senso che ho sempre lavorato in Francia e in Italia, più che altro ho fatto i miei studi. Allora, in Francia lo psicologo ricopre un ruolo clinico, quindi cosa fa? Cura i disturbi psicologici dei pazienti. Nel contesto attuale lo psicologo diventa una figura chiave perché diciamo che resta una di quelle poche figure che ha ancora il tempo di prendere tempo con i pazienti. E questo per me è il senso più profondo della terapia, cioè poter ascoltare il paziente, cercare di capirlo, di non giudicarlo, creare uno spazio libero, neutro in cui il paziente può esprimersi. Non conosco la realtà italiana di oggi, però quello che studiavo sui libri corrispondeva un po' a quello che sto raccontando qui. Quindi mi auguro che sia la stessa cosa, ma non potrei darle una risposta concreta rispetto a questa domanda.
D'accordo. E veniamo un po', ci addentriamo un po' di più in quello che è la pratica della psicoterapia. Esistono moltissime correnti che non le conosco tutte, ma esistono moltissime correnti, non le chiedo di presentarcele, ma di dirci se in tutta questa varietà, ecco, ci sono differenze ancora una volta tra la Francia e l'Italia. E se appunto la supremazia di una corrente piuttosto che di un'altra porta delle conseguenze anche nelle pratiche.
Sì, la domanda è interessante. Infatti, questa è una delle prime cose che mi ha, diciamo, forse turbata, no? Quando sono arrivata in Francia, è che c'era questa proprio la corrente psicoanalitica in Francia è molto potente. È molto ancorata nella storia della psicologia francese. Quindi questo, diciamo, tra virgolette, monopolio ha lasciato poco spazio alle altre correnti di psicoterapia, che in certi ambienti le altre correnti sono considerate come minori, meno efficaci, meno importanti. In Italia in realtà invece non è così. In realtà in Italia diciamo che c'è più integrazione, ci sono forse meno guerre tra cappelle intellettuali, quindi c'è più apertura e quindi certi tipi di patologie, di disturbi che si curano più facilmente con le terapie cognitivo-comportamentali o con le terapie sistemiche, eccetera. Allora, in Italia c'è questa forse quasi più facilità di accesso a queste forme di psicoterapia. In Francia si comincia adesso ad aprirsi un po', però fino a pochi anni fa c'era molta chiusura e soprattutto molte guerre.
Questo probabilmente è dovuto anche alla storia un po' della psicanalisi in Francia, che è diversa da
Sì.
quella dell'Italia.
Sì, c'è la corrente lacaniana, insieme a quella freudiana, che hanno avuto un peso molto importante nella storia della psicanalisi francese.
E veniamo adesso all'accesso alle cure. Come funziona un po' in Francia? Cioè c'è un accesso facile quando ci sono appunto problemi di questo tipo? E so che lei lavora in Francia, quindi sarà difficile fare un confronto con l'Italia, quindi magari ci può parlare dell'accesso alle cure di uno psicologo in Francia, magari.
L'accesso alla cura in Francia diventa sempre più difficile, soprattutto nel sistema psichiatrico, perché ci sono sempre meno posti letto per i ricoveri, dei pazienti, ci sono meno psichiatri, ce ne sono sempre di meno. Quindi a livello proprio dell'organizzazione del sistema ci sono molti burnout dei professionisti del sistema di salute. Quindi l'accesso diventa difficile e poi diventa molto spezzettato, nel senso che il paziente deve andare a destra, a sinistra, per trovare il buon terapeuta, il buon servizio, la buona struttura. però poi la tendenza è, perché ogni struttura è satura, rinviare il paziente su un altro servizio, su un'altra struttura, oppure rinviarlo dallo psicologo che ha il suo studio privato perché le strutture, come dicevo prima, sono sature. Quindi diventa il, come si dice in francese, le parcours du combattant, poter trovare un servizio efficiente che si prende veramente cura del paziente. Quindi quello che, dice, che volevo dire anche in una domanda precedente è che lo psicologo conserva ancora questa possibilità di prendere il tempo col paziente, perché è quello di cui ha bisogno, a prendere tempo, ascoltarlo, cioè mi ripeto, però è talmente importante che, ed è quello che manca oggi.
Quindi lei sta parlando di una sorta di, veramente di psicoerranza a cui sono sottoposte le persone che hanno bisogno di cure per disturbi mentali, per
Esatto,
malattie mentali.
il titolo è
Ecco,
a pennello.
il titolo a pennello, siamo in tema, ma volevo chiederle, questa erranza a cui le persone vengono obbligate è un fatto recente? Lei nota che c'è una degradazione in
Sì,
atto?
c'è una degradazione. Allora, io lavoro qui da 15 anni, posso dire che in 15 anni ho constatato la degradazione. Che si scende veramente verso il basso e che noi professionisti della salute siamo davvero in difficoltà perché vorremmo fare di più, però diventa veramente sempre più difficile. Quindi si fa quello che si può in realtà, no? E si cerca poi ognuno come può, cerca di fare rete, perché fare rete è essenziale anche, nel senso poter collaborare con certi servizi specifici. Posso dare un esempio, io lavoro all'ospedale di Lyon Sud e ho questa fortuna di conoscere meglio gli altri servizi che propone il sistema sanitario francese, perché sono in contatto con gli psicologi des Hospices Civils de Lyon. E quindi quando per esempio ho un paziente nel mio studio privato che per esempio presenta un disturbo di personalità borderline, per esempio, so che posso inviarlo in quel servizio perché in quel servizio ho già un contatto, però uno psicologo, per esempio privato, più isolato, ha più difficoltà a creare questo tipo di collaborazioni, no? Quindi l'importanza della rete e la difficoltà così di anche, scusami, di tenerla in vita questa rete.
Hai partecipato al progetto di sportello psicologico che era stato aperto appunto nel periodo Covid, e se vuoi dire qualcosa su questa esperienza e poi dire, magari raccontarci appunto a seconda delle tue esperienze sul campo a Lione, se sono state aperte altre iniziative che si sono generate, insomma, a partire dalle grosse difficoltà sociali e psichiche di isolamento che provocate dal Covid.
Sì, in effetti a Lione abbiamo avuto questa fortuna, con lo sportello psicologico abbiamo dato la possibilità a dei pazienti italiani che volevano avere delle sedute in italiano, di beneficiare di questo dispositivo. Quindi questa è stata una cosa importante, ma in generale, il Covid ha liberato un po' la parola sul disturbo mentale o sulle difficoltà psicologiche, no? Perché non bisogna essere per forza folli per andare dallo psicologo, si tratta di avere delle difficoltà nella vita, nelle relazioni, nella gestione delle emozioni, eccetera, eccetera. Quindi il Covid ha esplicitato qualcosa che esisteva già, solo che adesso le persone ne parlano più facilmente, cioè la parola si è liberata rispetto a queste difficoltà che ognuno di noi prova nella vita, no? E quindi dopo il Covid effettivamente ci sono stati degli sforzi fatti, no? A livello proprio più politico, quindi oggi quello che è uscito fuori è un dispositivo in Francia, che si chiama MonPsy. Nell'idea il dispositivo è interessantissimo perché permetterebbe ai pazienti di beneficiare di sedute rimborsate poi dal sistema sanitario francese. Concretamente, questo dispositivo è stato pensato male perché cosa succede? Chiedono a noi psicologi di ridurre le sedute da un'ora a 30 minuti, di fare dei resoconti per i medici che ci mandano i pazienti, quindi in 30 minuti bisogna ascoltare il paziente, fare la parte amministrativa, fare le lettere per i medici, quindi tutta la parte qualitativa del nostro lavoro che abbiamo ancora. La perdiamo con questo tipo di dispositivo che alla base è fatto per aiutare il paziente. Quindi la maggior parte degli psicologi oggi boicottiamo questo tipo di sistema, ma non perché siamo contro, ma perché vogliamo che sia pensato in modo più costruttivo e più qualitativo, perché non vogliamo perdere quello che ci resta, insisto, sulla qualità, sul tempo che dedichiamo alla persona e sulla qualità dell'ascolto che ancora possiamo, dare, no? Quindi siamo mobilizzati per questo.
Ecco, per finire, un'ultima domanda che ci riporta un po' all'origine di questo interesse di una trasmissione che appunto approfondisca le due culture della cura psichiatrica. Lei che ha questo preziosissimo sguardo bifocale un po' sulle due realtà, sui due paesi, nel tempo magari si è data anche lei delle spiegazioni rispetto al perché in Francia la riforma, che pure c'è stata anche negli anni 70, una riforma territoriale, ha comunque conservato il luogo dell'ospedale preposto alla cura psichiatrica, cioè l'ospedale psichiatrico esiste sempre in Francia nonostante le riforme, e in Italia invece si è detto un no ideologico forte a partire dalla fine degli anni 70. Lei che spiegazione un po' si è data o che cosa può dirci rispetto a questo fatto?
Allora, ascoltandola, la risposta è un po' nella sua domanda, no? Perché ha parlato della forza ideologica, della legge Basaglia in Italia del 1978. Effettivamente è stata una grande rivoluzione culturale e probabilmente, cioè dico probabilmente, ma sicuramente le mentalità si sono impregnate di questa ideologia. Quindi sono quasi 50 anni che questo, come dire, che la cultura ha potuto impregnarsi di questa ideologia. Allora, rispetto alla realtà francese non saprei dirle, però sempre parlando della mia esperienza personale, posso parlarle della famosa legge dell'11 febbraio 2005 sulla parità, sull'uguaglianza dei diritti e delle opportunità dei cittadini disabili o con disturbi mentali. Questa legge è molto più recente e questa legge parla dell'inclusione sociale e professionale dei cittadini che presentano un disturbo o una disabilità. Quindi forse la differenza che potrei fare è questa, è che questa legge dell'inclusione è più recente. E che quindi ritornando alla questione delle mentalità, forse non siamo ancora impregnati qui in Francia di questa, diciamo, ideologia così come lo siamo in Italia. Faccio un esempio, allora mi allontano un attimo dalla psichiatria e mi avvicino più alla questione della disabilità, per esempio, però questo è un esempio che secondo me può aiutare a capire. In Italia, da noi quando eravamo bambini, per noi era normale vedere in una classe, per esempio, dei bambini con disabilità. In Francia non era qualcosa di visibile fino al 2005, perché i bambini con disabilità erano negli istituti specializzati dove crescevano e studiavano. Oggi, cioè dal 2005, cioè i bambini che sono nelle classi, tra virgolette, normali, cominciano a vedere questi bambini con disabilità. Quindi Storicamente il fenomeno è molto più recente rispetto all'Italia. Quindi c'è questa componente, direi, storica e culturale che forse potrebbe spiegare la differenza.
Sì, una battuta per concludere, che cos'è per lei l'inclusione?
L'inclusione è poter far parte di un gruppo potendo interagire col gruppo. E non restando a parte senza poter condividere, interagire, eccetera. Quindi per me l'inclusione è proprio questa nozione di posso vivere una vita come gli altri, ok, con un sostegno, con un accompagnamento, con un aiuto, però poter essere in una vita normale, sociale, professionale, senza essere stigmatizzato come quello strano, quello disabile, quello con un problema. Quindi non so se è chiara la spiegazione, però insomma è un po' la mia idea di inclusione.
Certo, è chiarissima, e su queste parole che ci faranno riflettere a come viviamo poi e come si evolve la società nella quale viviamo, chiuderei questo episodio di Psicoerranze. Ringrazio ancora moltissimo Annalisa Puzzo per il contributo e do un arrivederci ai radioascoltatori di Radio Fuoricampo e ancora grazie Annalisa Puzzo.
Grazie Mariangela.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio, sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.